Signore e signori, o come dico sempre sul mio canale YouTube Nova Alexio, Damer Minara Herrar. Eccoci finalmente al primissimo podcast di questa nuova rubrica sulla geopolitica. Come vi ho annunciato nell'ultimo video sul Kosakeland, ho deciso, dopo tanto tempo, di aprire nuove porte, di ampliare i miei orizzonti anche su altre piattaforme che non fossero YouTube. Questo podcast sarà innanzitutto un contenitore nel quale ampliare le tematiche già affrontate all'interno dei miei video, ma anche e soprattutto un luogo dove sviluppare riflessioni e dialoghi su argomenti che su YouTube non sarebbe possibile creare, perché effettivamente ci sono video che non riescono a trasmettere ciò che i podcast possono fare e viceversa. L'impianto di base, il filo rosso conduttore di gran parte degli audio che io qui registrerò, sarà quello della storia mescolata alla geopolitica. Come sapete bene, il mio canale YouTube nasce come canale di storia, specialmente quella antica in passato. Poi col tempo mi sono spostato più verso la storia contemporanea, attraversando l'analisi di paesi più moderni come il Turkmenistan oppure la storia del Pakistan e così via. Adesso invece con i podcast mi piacerebbe approfondire quelle tematiche che ci toccano più da vicino. E perché no, selezionare ciascun paese moderno e aprirlo quasi come una matriosca per conoscerlo più a fondo. Dunque, da cosa nasce questo podcast? Prima di tutto dalla necessità di volermi informare personalmente di più sugli argomenti che mi hanno sempre incuriosito e sui quali purtroppo nel nostro panorama italiano non ho mai trovato un format divulgativo, sia chiaro, non scientifico ma divulgativo, che mi riuscisse ad appassionare. Quindi spero innanzitutto di potervi offrire un contenuto all'altezza delle aspettative e soprattutto un qualcosa in linea con quanto io ho sempre cercato. L'obiettivo di questi podcast sarà quello di dare maggiore consapevolezza non solo a voi ma anche al sottoscritto di questioni geopolitiche e storiche, specialmente di tutte quelle realtà a noi più o meno circostanti e anche di cosa sta succedendo nel mondo di relativamente importante, oltre che ovviamente alla storia più o meno recente che ne ha condizionato gli effetti attuali. Dopotutto non si smette mai di imparare, se c'è qualcosa che ho imparato, e scusate il gioco di parole, è questo. E siccome il mondo capitalista oggigiorno ci impone di economizzare bene il nostro tempo, ho deciso di sfruttare quel poco tempo che io ho a disposizione nel creare un prodotto che possa anzitutto informare, al meglio ovviamente delle mie capacità, tanto me quanto voi. Insomma, impareremo insieme. E se ci appassioniamo, tanto meglio, no? Fatta questa doverosa premessa, aggiungo soltanto che per chiunque voglia supportare in futuro questo podcast, come anche il mio lavoro su YouTube, sul canale Nova Alexio, può farlo in due modi. Consigliando a tutti, amici, conoscenti, gatti, gnomi da giardino, questi podcast, come anche i miei video. Inoltre c'è pure la possibilità di supportarmi su Patreon con una donazione ricorrente o meno ricorrente. Grazie a più di 50 mecenati, attualmente il progetto Nova Alexio si è finalmente allargato e ha stabilito le sue radici anche in forma di podcast. Ricordo a tutti che i mecenati avranno le prerogative su quali tipo di argomenti verranno analizzati sotto forma di podcast e quindi, diciamo, è un'ottima occasione per chiunque di voi abbia la curiosità di capire perché determinate realtà o determinati meccanismi sociali, geopolitici e storici sono esistiti ed esistono tuttora nel mondo. Molto molto bene, fatta questa seconda premessa, non indugiamo più. Parliamo di due realtà, la Cina e l'Africa. Sigla! Sempre se ho una sigla, non lo so. Atterrare ad Addis Abeba nei primi anni 90 del secolo scorso doveva essere una delle cose più scioccanti al mondo. Appena usciti dall'aeroporto, la prima cosa che uno vedeva era una folla immensa di disperati afflitti dalla poliomielite che, con pezzi di cuoio tra le mani e tra i piedi in ciabatte infradito, trascinavano il proprio corpo con le loro gambe secche a caccia di elemosina. Lo stesso accadeva in Meskel Square, cioè l'immensa piazza centrale della stessa capitale etiope. Quest'oggi, se noi usciamo fuori dall'aeroporto, non ci sono più mendicanti afflitti dalla poliomielite ad attenderci. Le vaccinazioni hanno fortunatamente debellato questa terribile malattia, ma in compenso la città, nella nitida luce dell'altopiano e nell'aria frizzante dei 2400 metri di altitudine che sovrastano questa grande capitale, espone orgogliosa la sua skyline fatta di grattacieli di vetro e cemento, grattacieli scintillanti, centri commerciali anche dentro i quali svettano decine di gru, ed è tutto questo un segno che si sta continuando a costruire, insomma la città sta vivendo. Anche l'aeroporto è cambiato. Un tempo l'aeroporto di Addis Abeba era uno scalo buio, tetro, sporco, con sale di attesa piccole e fatiscenti, dove la gente si affollava per ore. Oggi invece il terminal della capitale è una costruzione ultramoderna, con dei tralicci di acciaio, vetrate enormi, spazi molto molto larghi a disposizione di passeggeri e di tutti quei businessmen che vanno avanti dall'Africa all'Europa, all'Asia e così via. Per valutare il profondo mutamento della collocazione geopolitica del paese rispetto al passato, bisogna però fermarsi a guardare i grandi tabelloni luminosi di arrivi e partenze. Un tempo questi arrivi e partenze erano monopolizzati da compagnie europee, destinazioni come Londra, Francoforte, Parigi, Amsterdam. Oggi invece ci sono mete principalmente come Dubai, Jeddah, Riyadh, Doha, Delhi, Pechino. Cosa vi fa suonare questo in mente? Insomma, sotto i cieli africani oggi c'è un grande affollamento. Ma cosa è accaduto? Perché questo rinnovato interesse di imprese pubbliche e private, di multinazionali, governi stranieri e grandi investitori dall'Asia si sta spostando verso l'Africa? Siamo alla vigilia di un tanto evocato sviluppo dell'Africa finalmente sbandierato, o si tratta di un ennesimo flop? La storia ha dimostrato che quelle relazioni e la presenza di molti protagonisti politici ed economici mondiali, ahimè, non hanno portato grandi sviluppi né per l'Africa né tantomeno per gli africani, anzi il continente è sempre rimasto tra virgolette fregato. Basta uscire da quelle città che hanno cambiato volto per rendersi conto che non sono altro che un biglietto da visita falsificato, che non rappresenta in nessun modo i paesi di cui sono capitali politiche ed economiche. Addis Abeba, nonostante la sua crescita importante, resta la capitale di uno stato che non ha ancora raggiunto l'autosufficienza alimentare, la cui popolazione viene periodicamente falcidiata, distrutta dai devastanti effetti combinati di siccità e carestia, e che deve ricorrere alle campagne di raccolta fondi di agenzie come l'ONU per sostenere gli abitanti delle aree rurali. Lo stesso accade in Mozambico, un altro paese nell'Africa sud-orientale, dove, fuori da Maputo, la capitale, si trova un paese arretrato, lento come una lumaca, come lo era anche decenni fa, per non parlare della Repubblica Democratica del Congo, con la sua capitale, Kinshasa, che sembra essere una sorta di stato nello stato, uno stato anarchico. E una volta usciti dall'area urbana di Kinshasa, dobbiamo fare i conti con, che cosa? Un paesaggio senza strade, totalmente impercorribile durante la stagione delle piogge. Quindi, nel nuovo millennio, come possiamo ben comprendere, l'Africa ha attirato l'attenzione globale su di sé, non solo per la rapida crescita economica di alcuni dei suoi paesi, tra cui il Sud Sudan, il Ruanda e la Costa d'Avorio, ma anche perché il continente fa parte di quella che è considerata l'ultima frontiera di risorse per le maggiori economie globali. Una frontiera di risorse, in questo contesto, può essere vista come uno spazio geografico ideale, intaccato, vergine, pieno di risorse, ma scarsamente utilizzato in termini di riconversione produttiva. In pratica un magazzino di materiali, di minerali, di materie prime. L'Africa, in quanto magazzino, comporta un impegno economico e politico non indifferente se uno la vuole cambiare, se uno la vuole sfruttare. Per convertire aree ritenute improduttive in maniera produttiva, servono alcuni punti di base: l'importazione del progresso tecnologico, la modernità, lo sviluppo dell'economia e ovviamente il consolidamento del potere statale, in modo così da colmare il vuoto politico che oggi affligge l'Africa. Accogliere la palla al balzo è stata, strano ma vero, la Cina, che ha scelto questo continente come una delle sue aree di frontiera dove attingere risorse e progettare per il futuro nuove strategie politiche ed economiche, strategie sia di sviluppo sviluppo e di sicurezza internazionale. Cina e Africa sono dopotutto due realtà molto vicine tra di loro sotto molti punti di vista. Accanto a quella economica, la sfera politico-ideologica tende ad avvicinare la Cina all'Africa e riveste questa una particolare importanza per Pechino. Si dice in gergo chi si somiglia si piglia. Entrambe eredi di una storia coloniale da parte occidentale, Cina e Africa condividono il sentimento di rivalsa su cui la Cina, alla fine degli anni 50, cercò di costruire nuove alleanze, prendendo le distanze a partire dal blocco sovietico e avanzando nel continente l'ideologia maoista. Tra gli anni 50 e 60, un grande numero di paesi africani indipendenti stabilì relazioni diplomatiche con la Cina e le relazioni sino-africane furono inaugurate da una nuova fase di stabilità. Le relazioni economiche fra la Cina e l'Africa affondano le radici in quegli stessi anni e anche nelle intenzioni cinesi di sottrarre l'Africa all'Unione Sovietica. In particolare, negli anni che vanno dal 70 al 77, Pechino si offrì come partner per più del doppio degli aiuti allocati da Mosca verso il continente africano, abbracciando così una diplomazia sempre più forte nel tentativo di accrescere il suo potere nel sistema internazionale che allora era bipolare tra Stati Uniti e blocco sovietico. Andando però ancora un pochino più indietro, c'è da dire che la storia delle relazioni e degli scambi commerciali tra la Cina e l'Africa può essere ricondotta a due importanti fasi storiche. I primi contatti amichevoli, per così dire, si fanno risalire addirittura al secondo secolo a.C., quando la dinastia Han e l'Africa cominciarono a scambiarsi tutta una serie di beni pregiati. La dinastia Tang, invece, entrò formalmente in contatto con l'impero arabo che dominava tra il VI e il VII secolo d.C. il Nord Africa, e poi successivamente quella Song andò ad incrementare i commerci con un gran numero di prodotti cinesi che apparvero per la prima volta sulle coste settentrionali orientali di tutto quanto il continente nero, penetrando addirittura nell'entroterra fino ad arrivare oltre le coste dello Zimbabwe. Nel XIV secolo il viaggiatore Wang Daiyuan, durante la dinastia Yuan, si recò per due volte in Africa. Questo a bordo di alcuni mercantili, arrivando in paesi come Egitto, Marocco, Somalia, Mozambico. Nello stesso periodo abbiamo anche il famosissimo Ibn Battuta, esploratore arabo, che visitò a sua volta Quanzhou e insomma altre città della Cina. Durante la dinastia Ming, i rappresentanti ufficiali cinesi e africani organizzarono più volte numerosi viaggi con la finalità di rinsaldare i rapporti reciproci. Come possiamo vedere, i rapporti sono molto molto lunghi. Addirittura fu la dinastia Ming a importare avorio, corni di rinoceronte, ambra e tanti altri prodotti preziosi in cambio di broccati, sete, porcellane e anche lacche. Con l'espansione dell'Occidente verso il continente africano, che secondo la retorica di Pechino fu il periodo del cosiddetto colonialismo selvaggio, l'Africa e la Cina dovettero interrompere del tutto questi rapporti commerciali, ripresi soltanto a seguito della costituzione della Repubblica Popolare Cinese, quella che noi oggi conosciamo, e la successiva conquista dell'indipendenza da parte di tutti i paesi africani. Secondo la retorica della storiografia cinese, quindi Pechino e questi paesi africani avrebbero maturato un destino storico molto simile, sia semicoloniale che effettivamente coloniale, e quindi un obiettivo comune nel consolidamento dell'indipendenza politica e nello sviluppo dell'economia nazionale esisterebbe tra i due paesi, o almeno secondo la superficialità della retorica, in questo caso cinese. Uniti da questa caratteristica comune, Cina e Africa avrebbero aspettative simili su questioni molto più importanti, le questioni internazionali, così come anche la necessità di stabilire una fiducia reciproca tra le due parti. Fu proprio ad esempio Mao Zedong a sostenere i vari movimenti di liberazione africani, non fu un caso, ma fece anche un'altra cosa molto importante: promosse, e qui attenzione, opere di grande costruzione come la ferrovia che collegava per la prima volta la Tanzania e lo Zambia. In sostanza, per dirla in parole veramente povere, la diffusione dei principi socialisti andò a creare una cooperazione tra poveri. perché comunque si trattava pur sempre di paesi decolonizzati. Inoltre, pur non essendo comunque un paese ancora così ricco come oggi, la Cina riusciva comunque a spedire in Africa negli anni 60 e 70 armi e medicinali, ma anche ingegneri, tecnici specializzati e grandissime quantità di riso. L'interesse della Cina, storicamente parlando, fa parte in realtà di un progetto molto più ampio che mira a cercare di far consolidare la Cina in una posizione sempre più influente a livello internazionale, una posizione che le consentirebbe di riguadagnare oggi quella centralità che aveva occupato per secoli e che era stata poi messa in crisi a metà 800 dalla politica imperialista delle potenze occidentali. Questa riscossa avrebbe avuto inizio già alla fine degli anni 70 con l'avvio della, tra virgolette, politica di riforma e di apertura di Deng Xiaoping, la cosiddetta Gaige Kaifang Jianche, scusate la pronuncia terribile, in grado di permettere a Pechino una performance economica senza eguali, con tassi di crescita del PIL attestati intorno al 9% annuo e un'influenza crescente nella politica internazionale. La prima fase dei rapporti, indicativamente dagli anni 50 sino alla fine degli anni 70, tra le due parti, viene considerata come un periodo di, tra virgolette, prova, di avviamento di quelle che poi sarebbero diventate le moderne relazioni tra Cina e Africa. Un periodo che entrambi associano, cioè entrambi il continente africano e poi il paese cinese, associano a una grandissima fase di sviluppo economico, e quindi comunque bene o male quando un cinese dal punto di vista del business e delle relazioni economiche pensa all'Africa, pensa a un qualcosa di positivo perché pensa a una grande performance economica. Nell'aprile del 1955, vale a dire durante la prima conferenza afro-asiatica tenutasi in Cina, il premier Zhou Enlai incontrò i rappresentanti di Egitto, Etiopia, Liberia e Sudan. È da qui che noi possiamo effettivamente ricondurre, e anche a livello ufficiale, le relazioni tra le due parti. Da qui in poi il bilateralismo fu sempre più veloce. Nel maggio del 56 fu il governo del Cairo a stabilire per primo le relazioni diplomatiche con la Cina, seguito a randa dalla Guinea, che nel 59 divenne il primo paese dell'Africa subsahariana a intrattenere dei rapporti con la Cina. Nella seconda fase, invece, che va dagli anni 70 a quella più recente a noi, gli anni 90, Pechino ha indirizzato i rapporti politici verso le più concrete relazioni economiche e commerciali. Nel maggio del 96 il presidente Jiang Zemin ha visitato Kenya, Egitto, Etiopia, Mali, Namibia e Zimbabwe, avanzando una proposta articolata su 5 punti specifici per far sì che si potessero sviluppare delle relazioni ancora più salde. Nella terza e al momento ultima fase, dal 2000 sino ad oggi, le relazioni Cina-Africa sono state definite relazioni su corsia veloce. Oltre a collaborazioni più accentuate, le parti sono diventate amici a tutto tondo. All Weather Friends. C'è stata ad esempio negli anni 2000 la creazione del forum sulla cooperazione, il FOCAC, e nel 2006 si è dato avvio alla politica della Cina in Africa. Insomma, la celebrazione con la quale il governo di Pechino propose formalmente di sviluppare una nuova partnership strategica con i paesi africani. Ok, a questo punto abbiamo l'infarinatura molto generale. Mettiamo un attimo da parte il passato e pensiamo al presente. Perché la Cina? Beh, prima di tutto la Cina pensa con piani di larghe vedute. Quest'oggi la Cina di Xi, come quella dei suoi predecessori, da Jiang Zemin a Hu Jintao, continua a puntare al rafforzamento dell'amicizia strategica con i paesi africani, di cui Pechino cerca il sostegno come partner, tanto in Cina quanto nei forum multilaterali internazionali per accrescere e legittimare il proprio modello politico. Ottenere legittimità e consenso al socialismo con caratteristiche cinesi, come lo chiamano loro, è diventato di gran lunga l'obiettivo principale della capitale cinese nella sua agenda di politica estera, impegnata nel promuovere presso le comunità internazionali l'idea di una globalizzazione e di un multilateralismo con caratteristiche cinesi. Nel caso dell'Africa, guadagnare consenso e amicizia verso la Cina resta restano i pilastri di una strategia che si fonda sull'idea di emanciparsi dal dominio neocoloniale dell'Occidente. Una narrativa che si sta rivelando estremamente utile nella costruzione di una solida alleanza da parte dei cinesi, di quella che Xi Jinping definiva fratellanza sino-africana. I cinesi, c'è da tenerlo bene in testa, sono un popolo con un alto indice di pazienza. Finanziare e investire con infrastrutture come strade, ospedali, centri sociali o nuovi quartieri residenziali in territori tra virgolette vergini significa investire di converso su se stessi. L'influenza che la Cina sta applicando sempre di più nell'Africa orientale, in Kenya, in Tanzania, fa parte di una complessa rete di strategie politiche, economiche, militari, sociali e chi più ne ha più ne metta. Tutto questo in un continente dove l'instabilità è il punto caratterizzante dello spazio geografico. Saccheggio di risorse, corruzione, povertà endemica, insomma elementi che dal tempo del colonialismo sono rimasti invariati. E dopo i soldi ci sono le competenze ingegneristiche, gli accordi commerciali, quelli culturali, la fornitura di armi. Le necessità dell'Africa, a sua volta, a livello strutturale, nei paesi emergenti sono tante. Tante necessità equivale a tanto margine di influenza guadagnabile. L'African Development Bank ha stimato il fabbisogno di capitale per le infrastrutture del continente tra i 130 e i 170 miliardi di dollari l'anno, mentre al momento gli investimenti si aggirano intorno ai 68 e i 100 miliardi. In sostanza i cinesi ci hanno visto lungo e, dato che loro hanno le possibilità economiche di poterlo fare, sono in Africa per ottenere cibo, acqua ed energia sotto forma di concessioni, diritti di prospezione, di estrazione, di commercializzazione, di esportazione delle risorse del continente. Come l'Arabia Saudita, che ha una potenza finanziaria enorme e cresce demograficamente, ma non ha terre dove poter distribuire questa popolazione e soffre per la mancanza di acqua. La carenza di infrastrutture adeguate rimane infatti un grave ostacolo allo sviluppo economico della regione e rappresenta un florido terreno per negoziare con i governi africani, spesso troppo indebitati, per finanziare alcuni cantieri strategici per le economie nazionali. Come dimostrato fino a questo punto, il continente africano non è infatti riuscito a sfruttare quel vantaggio competitivo che il continente ha, cioè la forza lavoro giovane, una forza abbondante ed economicamente importante. Perché la scarsità dei collegamenti e anche una rete elettrica molto inaffidabile alzano vertiginosamente i costi di produzione per tutte quante le aziende che vogliono mettere piede. Ad oggi molte economie del continente africano, in particolare quello subsahariano, dipendono dalla produzione e dall'esportazione di materie prime, settori purtroppo ormai noti per dare troppo poco slancio in termini di sviluppo economico. I governi africani sono consapevoli della essenzialità di avere delle infrastrutture importanti o comunque nuove per far sì che si possano industrializzare i loro stessi paesi, e per questo motivo hanno accolto l'interesse rinnovato della comunità internazionale, in particolare quella cinese, verso la possibilità di sfruttare le infrastrutture subsahariane. E a oggi la Cina ha sostituito attori importanti che potevano esserlo, come l'Unione Europea o gli Stati Uniti. La Cina, vedete, gioca d'anticipo, anche con la prospettiva della spinta demografica africana, che aumenterà il continente a raddoppiare la sua popolazione. Se da una parte una popolazione maggiore aumenterà le chance di avere una popolazione lavoratrice, la quale sarà costretta a ripagare i debiti contratti dei singoli stati negli accordi con Pechino, dall'altra creerà un vero e proprio cane che si morde la coda. Maggiori persone implicheranno la necessità di converso di migliorare e implementare questioni come il trasporto locale, la diffusione e l'utilizzo stesso di energie e di reti stradali. Il successo dell'Africa nel gestire e sfruttare queste sfide a suo favore avrà ripercussioni anche al di fuori dello stesso continente, specialmente sui flussi migratori verso l'Europa, che oggi occupano un ruolo di spicco nella gerarchia delle priorità europee. Ma dunque, perché proprio l'Africa? perché il continente nero è diventato oggi il luogo dove stanno cominciando ad accumularsi grandi capitali e tante potenze che si contendono una posizione. Il caso della Cina è esplicativo. Il 1.300.000.000 di persone che la abitano hanno lavorato negli ultimi 3-4 decenni essenzialmente come schiavi, con stipendi minimi, senza regole, senza orari, e dunque la Cina può utilizzare questa popolazione per trasformare se stessa in una nazione leader a livello mondiale. Oggi che la Cina vanta la sua leadership, i paesi africani e gli africani in primis, vedendo l'afflusso di capitali nei loro paesi, chiedono un benessere di tipo occidentale, lo pretendono, e la loro classe politica corrotta sa bene che se queste richieste dei cittadini non verranno soddisfatte, la classe sarà la prima a essere scalzata dal potere. La Cina è grande, ma 1.300.000.000 di persone rappresentano più di un settimo della popolazione mondiale, una massa enorme che esige di entrare, e in parte vi è già entrata, nel mondo sviluppato. È come se in un arco di tempo relativamente limitato la popolazione di Europa e Nord America, con tutti i suoi consumi, le sue emissioni di sostanze inquinanti, raddoppiasse all'improvviso. Per realizzare questa impresa, i cinesi hanno bisogno di cibo, acqua ed energia in quantità pressoché illimitate. L'Africa è potenzialmente ancora un grande serbatoio di tutte queste risorse, come abbiamo detto a inizio. È il continente meno coltivato, con molte terre disponibili. È solcato da alcuni dei fiumi più lunghi e di maggior portata del pianeta, come il Nilo, il Congo, lo Zambesi, il Niger, la regione dei Grandi Laghi. Pensiamo solo alla regione dei Grandi Laghi, che possiede bacini idrici immensi come il Lago Vittoria e il Tanganyika. Il sottosuolo è ricco di risorse importantissime, strategiche per la moderna tecnologia, come computer, telefoni, smartphone, che sono telefoni, iPad, insomma tutte queste cose qui, come le cosiddette terre rare, il cobalto, il litio, oltre che dei minerali e metalli tradizionali, dall'oro ai diamanti, dal rame all'uranio. Di tutti questi elementi l'Africa è la più grande riserva del mondo intero. Secondo le autorità di Pechino, davanti insomma a questi presupposti energetici e minerari, i principi e gli obiettivi da perseguire come politica in Africa si potrebbero riassumere in 4 punti principali, e come dire, sono tutti intrisi di bella retorica. Numero 1. Sincerità, amicizia ed uguaglianza. La Cina aderisce ai 5 principi in pratica della coesistenza pacifica, rispetta la scelta indipendente per lo sviluppo dei paesi africani e sostiene lo sforzo degli stessi paesi africani per farli diventare più forti attraverso il concetto dell'unità. Come secondo punto abbiamo, bellissimo questo, beneficio reciproco e prosperità comune. La Cina in pratica si impegna reciprocamente a sviluppare economicamente e anche dal punto di vista delle infrastrutture queste nazioni, però lo fa con un intento reciproco, perché giustamente non si fa qualcosa se non si riceve qualcos'altro in cambio. Per sviluppare una cooperazione economica e sociale, la Cina vuole una prosperità di ritorno. Come terzo punto c'è lo stretto coordinamento. Quarto punto, imparare gli uni dagli altri per ricercare lo sviluppo comune. Quante belle parole! La Cina e l'Africa impareranno e attingeranno reciprocamente le esperienze di governo e di sviluppo economico, rafforzeranno gli scambi e la cooperazione in materia di istruzione, scienza, cultura e salute. La Cina sosterrà gli sforzi dei paesi africani tesi a rafforzare le proprie capacità ed esplorerà insieme a questi paesi la strada dello sviluppo sostenibile. Ecco, questa parte, rileggendola, mi fa pensare anche soltanto vagamente che delle due parti attingere reciprocamente all'esperienza di governo e sviluppo non sarà la Cina. Quinto punto, il quinto punto è il presupposto fondamentale per la cooperazione Cina-Africa, e questo non è scritto, non è detto. Il presupposto fondamentale è il principio che per gli africani la Cina sia vista come unico, unica entità di cui Taiwan deve stranamente diventare parte integrante del paese, perché la Repubblica Popolare Cinese è l'unico legittimo governo che rappresenta tutto il territorio e con il quale gli africani possono fare affari. La Cina di un tempo, quella degli anni 70 e 80, o anche prima, è completamente diversa dalla Cina di oggi. Se sarà una banalità enorme dirlo, però la nuova politica estera cinese non si fonda assolutamente più né su vicinanze politiche né tantomeno su quelle ideologiche con i suoi paesi in via di sviluppo, i famosi PWS, ma su un interesse economico e nazionale, di prestigio e di primato nazionale. Tutto questo lo si vede dal fatto che la Cina ha cominciato a intessere dei documenti o comunque degli accordi unilaterali per definire la propria strategia politica africana. Diciamo che potremmo etichettare il rapporto che c'è tra Cina e suoi, tra virgolette, dipendenti africani come voto di scambio, ovvero la Cina fa qualcosa per voi, quindi fa degli aiuti, e voi fornite alla Cina qualcos'altro, magari sotto forma diversa. Per esempio, la Cina fornisce assistenza tecnica, fornisce donazioni, fa dei prestiti senza interesse o prestiti a condizioni preferenziali, ma questi devono comportare a loro volta dei debiti, come dire. Il gigante cinese, inoltre, non è membro del Comitato di Aiuto allo Sviluppo dell'OCSE e quindi non pubblica in modo sistematico e corretto gli importi e le condizioni di tutti quanti i suoi interventi economici in Africa. Come possiamo comprendere, dunque, il problema resta l'eterno divario tra investitori enormi, la Cina, e i beneficiari, vessati non ora ma tra qualche anno o qualche decennio, in questo caso l'Africa, con una spesa per le infrastrutture pari al 7% del suo PIL contro il 2% ridicolo europeo e l'1% statunitense. Pechino ha plasmato un'immagine internazionale di sé come finanziatore di infrastrutture, specialmente in zone come l'Africa subsahariana. Se da una parte la regione subsahariana presenta una domanda cronicamente insoddisfatta di opere infrastrutturali e anche di credito per poterle finanziare, dall'altra la Cina ha accumulato enormi riserve finanziarie ed è diventata un leader nel settore delle costruzioni e in particolare quello edile. Inoltre la Cina sta cercando da tempo di risolvere il problema della sua sovrapproduzione di acciaio, di trovare una valvola di sfogo attraverso cui far esportare tutto questo acciaio. Un caso particolare sono i dazi statunitensi sull'acciaio cinese. La Cina si è così vista privata di un mercato molto importante come quello statunitense, e a cosa ha cercato di fare in questo caso? Ha cercato di ricalibrare i flussi di esportazione, stavolta verso l'Africa, nei cantieri africani. Se già nel 2008, questo alla fine della presidenza Bush, era presente, con Trump ciò si è andato ancora di più a incrementare. I cantieri in Africa prospettano infatti di risolvere il problema della sovraccapacità produttiva cinese e al tempo stesso forniscono una via importante per aumentare l'influenza di Pechino nell'intera regione, sfruttando anche, c'è da dirlo, un clima generale di insoddisfazione verso l'Occidente e verso i regimi locali che sono considerati, tra virgolette, nulla facenti. Il modello di cooperazione promosso dalla Cina si pone così in contrasto con quello dei donatori tradizionali, degli occidentali, e da quella tipica relazione subalterna tra donatore e ricevente. Ma non è tutto rose e fiori, non è tutto oro quello che luccica. In realtà questa relazione subalterna è presente, soltanto che al posto della patina con la crosta, no, quella brutta tipica del paradigma occidentale, c'è un bellissimo pacco regalo bello presentato al consumatore africano. Il governo cinese sfrutta strumenti economici più ibridi, meno stringenti, avanzando in Africa un modello di cooperazione che si basa su un partenariato tra uguali, una win-win strategy, una strategia vinci-vinci, una strategia che dà l'impressione che entrambe le parti riescono a guadagnarci qualcosa. Con tutta questa serie di infrastrutture la Cina sta in pratica agendo come un businessman, va in Africa per fare affari, cioè canalizza gli investimenti e i prestiti commerciali che lei stessa dà ai singoli paesi africani per rifinanziare i paesi africani, per risistemare economicamente con infrastrutture, strade, porti, aeroporti e quant'altro le varie nazioni, e aumentare il debito, aumentare gli introiti indiretti e aumentare la sua influenza sulla regione. Si torna sempre lì. l'influenza, il potere, il gioco di troni. Lo so che magari non c'entra molto in questo contesto, ma la politica è il vero obiettivo della Cina, il controllo della geopolitica. Ed è per questo che io ho voluto iniziare il primo podcast della mia, spero, nuova e lunga serie su questo paese, che non è ancora finito, ma io qui, ragazzi, mi devo fermare perché dopo aver parlato per, credo, 40 o 45 minuti comincia a girarmi la testa. E riprenderemo nel prossimo episodio una Cina parte 2, riprenderemo il discorso interrotto perché ancora c'è tantissimo da dire. Questo serve, diciamo, come piccolo antipasto. Dobbiamo approfondire ancora la questione, c'è molto di cui discutere. Vediamo, cioè, gli argomenti sono tantissimi da poter fare, ma soprattutto mi piacerebbe poter dare anche spazio alle vostre scelte, come ho detto all'inizio podcast. Il prossimo, per esempio, o comunque non il prossimo, perché il prossimo sarà su quello cinese, sulla parte 2, prevederà come argomento il Messico e il cartello della droga, un tema che è stato scelto da uno dei miei cari mecenati sulla piattaforma di crowdfunding Patreon, cioè Francesco, il quale ringrazio personalmente per il suo supporto. Ringrazio ovviamente tutti i miei altri supporter su Patreon, grazie ai quali il progetto Nova Alexio su YouTube sta andando avanti a piccoli passi ogni giorno. Un saluto anche a tutti voi che mi avete ascoltato fino a questo momento, grazie davvero. Ci sentiamo, mi fa strano dirlo, di solito dico ci vediamo. Beh, ci sentiamo in un prossimo podcast. A questo punto possiamo davvero dirlo? Buona la prima? Beh, speriamo. A presto, per Aspera, ad Astra.